direi che potremo iniziare con le domande in sala. Grazie.
Okay, grazie per la presentazione, soprattutto per la disclosure che è stata fatta, che riteniamo sia molto molto utile. E un po' di domande da parte mia. Per quanto riguarda la strategia nel servicing per terze parti, se potete dare un attimo un po' più di colore su quali sono effettivamente, su come pensate di agire nei confronti di terze parti, magari appunto leverezzando sulla struttura di FBS. Poi volevo chiedere per quanto riguarda le azioni volte a efficientare effettivamente le azioni di recupero negli NPL, come e quale sarà il ruolo della digitalizzazione e dell'intelligenza artificiale. E poi avevate accennato che ci sarà un piano di obbligazioni e emissioni nel 2020-2022. Se potete dare più dettagli effettivamente su come intendete muovervi da questo punto di vista e quale sarà il costo medio del funding. Poi altre domande, e magari le faccio dopo se prima rispondo.
Va bene, allora direi, per quanto riguarda il mondo NPL, Francesco Di Marco, che è il direttore generale di FBS, ma è diciamo candidato nella ristrutturazione ad essere il direttore generale della società che recupera, quindi della IFIS Collection. Prego.
Allora, buongiorno a tutti. Per il mondo servicing, partiamo da lì, allo Stato FBS ha un 5.5 miliardi di servizi in conto terzi, in arco piano arriveremo a 11 miliardi, quindi ci stiamo dicendo che non sarà un servicing di massa, sarà un servicing concentrato su particolari asset class, su quelle su cui performiamo meglio e sulle quali abbiamo una redditività sul mercato. In più, oltre al perimetro oggi servito da FBS, quindi parliamo della parte secured corporate e unsecured corporate, aggiungeremo anche, come anticipava il nostro CEO, aggiungeremo anche la parte di small ticket retail attualmente gestita dai FISMPL. Quindi in arco piano 1,2 miliardi l'anno di servizi in conto terzi incrementale, in modo da arrivare a 11 miliardi a fine piano, tutte le asset class coperte, quindi dallo small ticket retail al large corporate, principalmente servicing su componenti ad alto valore aggiunto, quindi parliamo di UTP e di eventuali master servicing e servicing su GAX, servicing su qualsiasi tipologia di asset class in ottica massiva, okay? Quindi tra 3 anni non vogliamo stare su dimensioni di i top play di mercato, ma vogliamo stare sulla nostra nicchia di servicing.
Efficientamento.
Per quanto riguarda invece l'efficientamento, abbiamo già iniziato a fare qualcosa negli ultimi anni. Cosa abbiamo iniziato a fare? Principalmente ottimizzazione di tutti i processi a basso valore aggiunto, quindi tutta la parte di back office. Siamo entrati nel mondo dell'intelligenza artificiale e della robot process automation, in particolare lavorando noi su grandi moli di dati, tanti ticket e tanti debitori, abbiamo già implementato dei robottini che riescono a automatizzare la riconciliazione degli incassi, per farvi un esempio. Abbiamo inserito delle componenti, stiamo sviluppando con terzi delle componenti di machine learning, di lettura semantica dei documenti, che ci aiutano invece in tutta la parte di boarding dei portafogli. E come terza componente stiamo utilizzando l'intelligenza artificiale su gli affidamenti alle diverse strategie di recupero con intelligenza artificiale, quindi riusciamo a tracciare delle correlazioni implicite a noi note per scegliere sempre il miglior canale di recupero possibile nell'allocazione delle pratiche sulle reti.
Sui bond, Saverio.
Saverio Bonavita, Capital Markets, andrei direttamente alla slide 66, vedete questo è il nostro piano di funding relativamente alla componente medio-lungo termine obbligazionario, dal dato di fine anno di circa 1 miliardo andremo fondamentalmente a raddoppiare a 2 miliardi e questo attraverso il netting tra sottoscrizioni, nuove emissioni e rimborsi. Ci vedrà ad oggi tendenzialmente emittenti per 1,7 miliardi a fronte di 700 milioni di rimborso. la strategia relativa al funding e quindi far sì che la componente più stabile e strutturale, come quindi è il wholesale medio-lungo termine, abbia una percentuale sul totale passivo dal 10 al 20% circa, questo, come avevamo detto prima, in relazione ad una minor dipendenza dalla componente Rendimax, quindi la raccolta al dettaglio che tendenzialmente andrà dal 60 al 50%, unitamente anche a un completamento delle strategie lato di funding, con anche l'utilizzo delle asset TLTRO, avendo oggi attivi unencumbered eligible liberi per oltre 800 milioni. In termini di costo del funding, chiaramente qua abbiamo anche ipotizzato eventuali requirement che ad oggi non abbiamo disclosure in relativa alle tematiche dell'MREL. Abbiamo in una logica assolutamente prudenziale fattorizzato anche questa piano e quindi eventuali savings in termini di costo di funding sono ad oggi potenzialmente ulteriormente si possono avere coerentemente con requirements regolamentari MREL che non dovrebbero essere in linea con le banche
significante.
Grazie.
Sì, quindi c'è un maggior costo che abbiamo messo prudenzialmente come se dovessimo mettere questi bond da MREL, ma il 90% la vigilanza non ci chiederà di farlo. Potrebbe esserci comunque un'opportunità sia di tipo commerciale che di mercato, nel senso che avendo maggiore protezione ai bond senior potremmo emettere i bond senior a tassi più bassi, come pure potremmo in qualche modo pensare che l'emissione di questi bond possa essere utile per dare, diciamo, al mercato un pochino più di tranquillità. Quindi vedremo se al di là delle richieste specifiche della vigilanza, che ad oggi non ci sembra che debbano pervenire, perché siamo un cluster di banche che non dovrebbero essere interessate a queste emissioni, però potrebbero esserci motivi di opportunità che ci inducono comunque a fare queste emissioni, che sono un po' care, ma certamente possono avere dei benefici diretti e indiretti.
Buongiorno.
Cortesemente vi chiediamo di presentarvi prima della domanda, grazie.
Sì, buongiorno, sono Chiriotti, Mediobanca. Alcune domande anche da parte mia. Prima di tutto, relativamente alla strategia di M&A, dopo diciamo l'avventura con Fospa, qual è la vostra strategia? Avete in mente di dismettere qualche ramo di business? Quali sono i vostri pensieri su questo argomento? La seconda domanda sul calendar provisioning, avete accennato che non ci saranno grandi impatti in arco piano, però se si potesse elaborare un po' di più su questo argomento sia sulla parte NPL che nel segmento commerciale. E infine sul capitale, ci sono dei target di Core Tier 1, mi domandavo se c'è anche un livello minimo che voi avete in mente, se ci sono dei buffer che vi siete mantenuti all'interno delle vostre stime. Dividendi, quindi se ci si aspetta una crescita dei DPS in arco piano, ed infine relativamente alla slide 18 dove si parla di capitale c'è una voce minority other and consolidated adjustment, se si potesse dare un dettaglio di questa. Grazie.
Allora, su qualcosa rispondo io, su qualcosa magari Cristina vedi tu. Allora, sulla strategia M&A noi ad oggi non abbiamo particolari obiettivi né di acquisto né di vendita di rami di business. L'operazione con Fospa non è andata in porto, siamo rimasti in ottimi rapporti, tanto è vero che oggi vedo qui gli amici di Fospa che sono venuti a farci compagnia. Diciamo che l'operazione aveva un suo razionale industriale, le motivazioni poi sono state più sulla governance e su certi vincoli che dal punto di vista di Fospa dovevano essere inseriti negli accordi e dal nostro punto di vista non sono stati ritenuti possibili. Quindi abbiamo approfondito ed è stato anche un utile lavoro ai fini di un'autovalutazione interna questa possibilità, che ripeto poteva avere un senso perché le competenze di Fospa sono complementari alle nostre, loro sono molto forti sulla parte secured, noi siamo molto forti sulla parte unsecured. Una macchina che mettesse insieme queste due competenze poteva avere un senso anche di mercato, però poi c'erano altri aspetti, ripeto, soprattutto di governance, che hanno ritenuto che non hanno consentito che l'operazione andasse avanti. L'unica cosa che potremmo guardare è un servicer nel mondo secured, proprio nella logica che in qualche modo ci aveva indotto a valutare l'opportunità Fospa, però c'è un'alternativa che è quella di acquisire un team specializzato in questa asset class, che forse è più economica ed altrettanto performante. Quindi per il momento operazione di M&A direi di no. Per quanto riguarda i temi di capitale, magari Cristina vuoi dire tu, soprattutto quella parte abbastanza complicata perché è squisitamente regolamentare, che tocca il tema che è stato trattato.
Sì, Cristina Tormina, responsabile finance. Non si sente, fantastico. Ah, ok. Provo a rispondere alla domanda sul dettaglio delle rettifiche al capitale che sono incluse nella voce minority ad consolidated adjustment. Fondamentalmente, come diceva Luciano, sono relative a una tematica molto tecnica che riguarda principalmente due aspetti. Uno, la deduzione dal CET del goodwill che è allocato su FBS, nel senso che l'acquisizione perfezionata a gennaio dell'anno scorso sulla partecipata FBS è stata effettuata ad un prezzo superiore al suo patrimonio netto contabile. Questo, al netto dell'allocazione di fair value che è stata fatta sugli attivi e passivi acquistati, ha evidenziato la presenza di un goodwill che dal punto di vista regolamentare va dedotto dai fondi propri. E quindi questo ha un effetto chiaramente negativo che viene in qualche modo compensato dalla maggiore computabilità delle eccedenze regolamentari allocate sui terzi. Provo a dirla in maniera più semplice, più comprensibile. La CRD4 prevede, ed è illustrata in una delle slide che abbiamo visto prima con Luciano, che il consolidamento regolamentare venga fatto in base alla nostra controllante, in capo alla nostra controllante ultima, la scogliera, che ci controlla per una percentuale pari al 50.4%. Tutto il resto, il flottante, è definito minority, quindi sono i terzi. Il patrimonio netto contabile, quindi è una parte di pertinenza del gruppo e una parte di pertinenza dei terzi. Dal punto di vista regolamentare si parte dalla pertinenza del gruppo e si fa il seguente ragionamento. Stante che bisogna dare la rappresentazione più prudente in assoluto dei rischi assunti dalla banca e del patrimonio che questa ha a presidio dei rischi assunti, le eccedenze regolamentari rispetto ai minimi che la vigilanza impone vengono computati solo per la quota parte che è del gruppo. Quindi c'è una quota parte di patrimonio che dal punto di vista regolamentare, essendo allocata ai terzi, non viene computata. Quando è che aumenta la computabilità? Nella misura in cui le eccedenze si riducono. Abbiamo visto che il nostro piano prevede un incremento di RWA sostenuto dalla crescita su tutte i business core e non core della banca. Questo assorbimento di RWA riduce l'eccedenza regolamentare dal punto di vista del patrimonio e quindi ci consente di prendere una parte dell'eccedenza allocata sui terzi e ricondurla all'interno.
Posso dire, credeteci sulla parola, perché è una materia talmente complessa e talmente, scusate il francesismo, incasinata,
sì,
che è veramente entrare nello specifico è particolarmente complessa, però credeteci sulla parola.
Esatto, credetemi sulla parola, però il punto è che il patrimonio che è allocato sui terzi noi riusciamo a computarlo ogni qualvolta è necessario che la banca si renda un po' più solida, tant'è che se vedete abbiamo dato anche indicazione dell'indice regolamentare di banca IFIS, quindi a livello di consolidamento banca IFIS SPA e l'indice resta sostanzialmente stabile intorno al 14%, vuol dire che con la crescita interna, utili trattenuti al netto dei dividendi distribuiti, riusciamo a supportare la crescita degli ROA. Tutto il resto sono aggiustamenti prudenziali che la normativa regolamentare richiede per avere appunto una scorta di capitale laddove fosse necessario. Spero in qualche modo di avervi chiarito le idee.
Ecco, invece sulla Paolo, sulla tenuta del CET1, forse potremmo rispondere dando contezza dello scenario stressato che abbiamo scritto su dati Prometeia. Lo scenario stressato, come sapete, va comunque rassegnato a Banca d'Italia. Lo abbiamo fatto per non disegnare degli scenari a caso, ci siamo fatti dare da Prometeia una serie di assumption che abbiamo poi riportato. Paolo, se vuoi un attimo illustrare dove andiamo ad atterrare.
Sì, buongiorno a tutti e grazie per l'attenzione. Abbiamo elaborato anche uno scenario stressato, l'abbiamo stressato oltremodo, posto che comunque lo scenario base, come ci siamo già detti, è uno scenario che è caratterizzato da una sana prudenza. Anche in questo scenario stressato, che sostanzialmente è guidato innanzitutto da logiche macroeconomiche a cui seguono logiche di uno scenario tasse ancor più penalizzante, quindi comunque in area negativa ma ancor più negativa, è chiaro che se il PIL dovesse avere un andamento non in linea con quello che abbiamo ipotizzato nello scenario base, avremo qualche problemino da un lato sul fronte dell'erogazione del credito, del nuovo credito, no? Perché come dicono i tecnici in quel caso il cavallo non beve, e avremo anche probabilmente qualche issue con riferimento al costo del credito che potrebbe salire. Questi scenari stressati hanno ovviamente delle implicazioni che più o meno sono uguali per tutti gli operatori economici e le banche del sistema. Vado all'assassino: nel caso dello scenario stressato noi siamo comunque in grado di mantenere un CET1 in area 11% e quindi non scenderemo sotto gli attuali livelli, e comunque dovessero emergere scenari a questo punto non più stressati ma da cigno nero, ci sono comunque degli spazi di ottimizzazione ulteriore degli RWA che avrebbero senso soltanto in uno scenario veramente da cigno nero e non più stress. Quindi la sintesi, il key message è: anche lo scenario stressato, Banca IFIS è in grado di mantenere adeguati livelli di solidità patrimoniale, adeguati livelli di liquidità che lasciano la situazione in un'area di tranquillità.
Ecco, a questo aggiungo due cose. La prima: noi abbiamo una parte dell'attivo molto veloce e il turnover sul factoring è particolarmente veloce, quindi laddove dovessimo contrarre gli attivi basta decelerare sull'attività di erogazione di factoring e abbiamo immediatamente, al giro di 3-6 mesi, degli effetti molto positivi. Poi abbiamo, e questo è anche un po' il senso della costruzione societaria che vi illustravo nel mondo NPL, abbiamo due scatole molto pregiate, una che compra e una che recupera, dove potremmo trovare dei partner di minoranza a cui vendere un pezzo della società, e lì sicuramente avremo un beneficio sia in minori assorbimenti patrimoniali che certamente in termini di plusvalenza, perché i valori di carico di queste società sono ampiamente, diciamo, inferiori a quello che il mercato potrebbe riconoscere. Quindi abbiamo una serie di soluzioni che anche nella deprecabile ipotesi di un'economia che in qualche modo va molto peggio rispetto a quello che abbiamo ipotizzato, però abbiamo tutta una serie di possibilità per rapidamente recuperare sia un attivo più asciutto che pezzi di patrimonio, mettendo a disposizione quello che non vorremmo fare per il momento, se non in caso di necessità, ma mettendo a disposizione una parte del patrimonio delle nostre società con più valore a terzi. vi assicuro che abbiamo la fila dei fondi che vorrebbero partecipare alla società che investe, e abbiamo la fila di operatori che vorrebbero partecipare alla società che compra, quindi sinceramente mi sento molto tranquillo anche in un'ipotesi, diciamo, di economia che flette in maniera importante. C'era qualcuna? C'è forse?
Faccio io?
Ah,
sì, una domanda velocissima,
sì,
sul dividend payout. Volevo sapere se, sì, sono Girola di Alicanto Capital,
sì,
SGR. Volevo sapere se il dividend payout è calcolato sugli utili contabili o sugli utili al netto di PPA ed eventuali...
No, sugli utili contabili.
Contabili,
ok. Sul risultato netto.
E poi volevo avere un po' più di colore sui portafogli NPL che comprerete all'interno del business plan. Volevo sapere un po' il mix fra secured e unsecured,
okay,
se lo avete disponibile, e se prevedete qualche contratto quadro, quindi qualche erogazione continuativa, diciamo, di servicing da parte di qualche banca come altri operatori.
Sì, diciamo che poi lasciamo la parola a Riccardo Sigaudo, che è il nostro capo per gli acquisti dei portafogli. Diciamo che il mercato si sta un po' spostando verso portafogli più di matrice bancaria rispetto a quelli di matrice consumo, però Riccardo, prego.
Sì, buongiorno a tutti, Riccardo Sigaudo. Per quanto riguarda il prossimo triennio, abbiamo a piano circa 8 miliardi e mezzo di acquisti. Di questi 8 miliardi e mezzo ipotizziamo che 3 siano riconducibili a crediti di consumo, tutto il resto è riconducibile a crediti di origine bancaria. E ci proponiamo di essere opportunistici su acquisti di crediti secured e di crediti corporate, andando a partecipare a tutte le aste. Tenete presente che siamo in grado veramente di affrontare qualunque processo, abbiamo un team di circa 30 persone sul mondo investimenti. Nel solo mese di dicembre abbiamo chiuso 9 processi per 1,4 miliardi di acquisto. Siamo veramente presenti su tutte le asset class e siamo anche molto corteggiati come partner per eventuali operazioni in cordata.
Grazie. Signore.
Buongiorno, io sono un semplice azionista della
Buongiorno.
Banca. Sente, le faccio due semplici domande. Lei prima accennava alla possibilità di approfittare del buon momento e quindi di emettere delle obbligazioni. Non avete pensato, o vi sono difficoltà legislative o della vigilanza, di emettere delle obbligazioni convertibili che da una larga fascia di investitori sono apprezzate? E quindi questo ovviamente vi metterebbe nella condizione a fine prestito ovviamente anche di non dovere più se il valore della banca sale. Seconda domanda, lei prima parlava dell'attività legale che poi è quella che dà anche la qualità del recupero. Ecco, per quanto riguarda la selezione dei vari legali, avete qualche metodo, cioè premiate quelli che sono più bravi nel recupero? Oppure si agisce così senza alcun criterio? Grazie.
Guardi, parto dalla seconda domanda. In realtà la vera attività legale viene svolta all'interno. Noi abbiamo un ufficio legale molto attrezzato, molto importante, che prepara i vari atti. Noi facciamo un decreto ingiuntivo, un precetto, un pignoramento e una richiesta di oda, quindi ci sono 4 fasi successive di atti giudiziari che vengono sostanzialmente tutti preparati all'interno della banca, che ormai ha un forte know-how perché, come dicevo, abbiamo trattato milioni di casi. Il legale esterno sono oggi 120, 130, forse anche di più, sono solo il terminale tecnico per depositare questi atti, perché noi internamente non lo possiamo fare. Quindi la scelta dei legali è, diciamo, su base territoriale, perché dobbiamo coprire tutto il territorio nazionale, perché questi portafogli che compriamo sostanzialmente arrivano da tutta Italia. ma non è richiesta, come dire, una particolare competenza o un particolare livello, e questo ci ha consentito fino adesso anche di tenere molto bassi i costi. Questa storia dell'equo compenso ci costringe ad alzarli, però siccome anche la norma sull'equo compenso prevede un range di pagamento, proprio per il fatto che questi avvocati svolgono un'attività residuale, riusciremo a stare sulla parte bassa dell'equo compenso. Per quanto riguarda il tema delle convertibili, noi abbiamo un problema di mantenimento del controllo da parte di scogliera sulla banca, e quindi le convertibili non sono uno strumento che in questo momento può essere valutato. No, c'è forse lui che ha alzato la mano tante volte, poi la signora.
Grazie. Sono Tramontana di Banca Akros. Avrei due ordini di domande. Il primo ordine sull'andamento dei ricavi nelle due determinanti, quindi su margini indicate nella slide sul funding una riduzione attesa del costo del funding di circa 20 punti base in arco piano. Volevo capire quali sono le vostre assunzioni in merito all'andamento dell'asset spread invece, tenuto conto del contesto di tassi estremamente bassi e di un contesto comunque concorrenziale nel mercato bancario italiano. E l'altra determinante, quella dei volumi, vorrei capire un po' meglio quali sono se può darci degli esempi concreti, le opportunità di cross-selling che effettivamente vedete. In particolare ho notato che nel mix c'è un'attività di lending non meglio definita che dovrebbe addirittura triplicare i volumi in arco piano. Questo diciamo ci aiuterebbe un po' a capire quali sono le determinanti di questa crescita. Il secondo ordine invece di domande riguarda il costo del rischio, che è sicuramente un elemento portante del piano. Credo che lei, per la sua storia personale, sia una garanzia su questo tema. Vorrei quindi sapere se ci può dare qualche dettaglio in più sulle azioni che state mettendo in campo, in modo tale da che non si verifichino più quei casi di large ticket che abbiamo visto in passato, e diciamo quindi a livello organizzativo come state procedendo per garantire questa riduzione del costo del rischio. Grazie.
Ma magari a mezza domanda rispondo io, l'altra mezza lasciamo il dottor Zingone. Lending, perché cresce? Perché lì dentro c'è il progetto Banca Corporate sul Veneto, inizialmente sul Veneto, e poi se funziona lo sviluppiamo anche nel resto del Nord Italia. È una crescita di 470 milioni di impieghi in 3 anni, mi sembra ragionevole, prudente, e che soprattutto va a cogliere quella che prima chiamavo un'istanza forte da parte di tutte le categorie economiche che sono rimaste orfane di banche che effettivamente abbiano un approccio veloce e personale come l'avevano le banche popolari, che con tanti difetti però sicuramente sono stati il lievito della crescita dell'economia nel nord-est negli ultimi 30-40 anni. Quindi la crescita è quella, certamente una crescita mirata, sappiamo che questo è un mestiere abbastanza povero, no? Però se noi limitiamo la parte di affidamenti al minimo indispensabile, lavoriamo molto sulla consulenza e sulle operazioni straordinarie, credo che possiamo da un lato qualificarci in un mestiere che le grandi banche non fanno, le piccole banche non sono in grado di fare, e le banche specializzate non guardano, perché si tratta di realtà troppo piccole, e quindi questo sicuramente è un ambito dove, se riusciamo a crearci una nicchia di mercato, possiamo da un lato guadagnare e dall'altro qualificare molto bene la nostra offerta. Quindi questo è sul lending. Sul costo del rischio ne accennavo prima, no? C'è una serie di misure che partono da policy più stringenti che vorranno evitare la concentrazione dei rischi sia su unici prenditori o gruppi, sia su comparti economici. Questo è un qualche cosa che fino ad oggi è stato fatto, diciamo, solo parzialmente, che dobbiamo rafforzare. La fuoriuscita del mondo direzione crediti del commerciale è un altro elemento di garanzia, una serie di strumenti di early warning e di monitoraggio nel continuo delle posizioni con i primi segnali di deterioramento è un'altra cosa che sarà supportata da processi, procedure e strumenti informatici che rafforzeranno la nostra capacità di presidiare il mondo del rischio di credito, perché condivido che questo è sicuramente uno dei punti fondamentali del piano, però lo sottolineo ancora, atterriamo su un costo del credito che è superiore a quello medio del sistema ed è coerente con tutto il nostro passato, salvo quel picco dovuto a occasionali, ahimè molto dolorose, situazioni che hanno riguardato in particolare il mondo delle costruzioni. Sulla parte commerciale, cross-selling e coordinamento delle varie business unit e società, la parola a Raffaele Zingone, che è il direttore centrale che segue tutto il mondo business.
Buongiorno a tutti. E se possiamo andare alla slide 45 come supporto alla risposta, ecco qua, grazie. Allora, di fatto, fino ad oggi o fino a qualche mese fa, il mondo banca IFIS nel mondo della banca commerciale era rappresentato dalla parte bassa di questa slide, cioè una banca fortemente concentrata nell'80% dei casi su microaziende, quindi PMI per noi era piccole e microaziende. E parliamo di veramente di un limite da 10 milioni circa di fatturato. Con che tipo di prodotti? Sostanzialmente il factoring, ma un factoring diverso rispetto al factoring di mercato, quindi un factoring fondamentalmente basato sulla collaborazione del debitore ceduto. Perché? Perché questo tipo di controparte non ha molto spesso un rischio di credito, un merito di credito sufficiente a supportare la richiesta che fa, e quindi inevitabilmente l'unico modo che avevamo per intervenire era spostarci sul debitore ceduto e sulla sua collaborazione. Questa è stata la banca negli ultimi 30 anni, d'accordo, se togliete il mondo NPL. Abbiamo conosciuto attraverso Interbank anche il medio-lungo termine, abbiamo preso anche paura in alcune situazioni perché i ticket erano molto corposi, ci siamo rivolti ancora una volta a un segmento di clientela molto piccolo, con delle necessità creditizie molto contenute in termini medio-lungo termine, ma che ancora una volta non aveva un merito creditizio proprio. E quindi l'unico modo che avevamo era quello di erogare finanza a medio e lungo termine con la garanzia del fondo centrale, quindi con benefici sia in termini di rischio di credito che in termini di assorbimento patrimoniale. Ci siamo detti, tutta questa macchina che oggi funziona molto bene, ha una buona capacità produttiva, può, secondo noi, essere rivolta anche a aziende che appartengono sempre al segmento SME, quindi piccole e medie, ma di un cluster superiore, quelli che superano il fatturato di 10-15 milioni fino ad arrivare a 50, 70, 80 milioni di euro, che hanno un merito creditizio proprio, ma che in alcuni casi o sono orfane, come nel territorio che meglio conosciamo, quello del nord-est, di rapporti bancari storici, Veneto Banca, Popolare di Vicenza, oppure per banche di processo, le grandi banche generaliste, non corrispondendo esattamente alle caratteristiche richieste per affrontare il processo di assunzione creditizia delle banche, stanno fuori o aspettano mesi e anni per avere una risposta. Da questo punto di vista l'offerta commerciale naturalmente deve essere più ampia, non possiamo erogare esclusivamente factoring, queste sono società che hanno bisogno di tutti i servizi creditizi, ovviamente dovremo essere capaci noi di selezionare quelli che ci piacciono di più dal punto di vista del profilo di rischio e quelli che ovviamente rispondono alle nostre ambizioni in punto pricing. Devo dirvi la verità, in questo momento, in questo particolare momento storico, se è vero che su un tipo di controparte molto qualificata, diciamo che il prezzo oggi è stracciato, su controparti di medio taglio invece ancora oggi riusciamo a rispondere rapidamente con prodotti che soddisfano bisogni customizzati, altamente customizzati, il prezzo oggi ancora può riservare soddisfazione. Questo lo riscontriamo tutti i giorni sul mercato. Naturalmente, come potete vedere, abbiamo due modelli completamente diversi. Per liberare spazio, energia e intelligenza da dedicare alle medie imprese, dovremo ovviamente intervenire con investimenti importanti in termini di automazione sotto tutto il profilo del processo, in termini di assunzione del rischio, quindi valutazione del merito di credito, in termini di gestione. Quindi non potremo dedicare, come abbiamo fatto fino ad oggi, una rete commerciale come quella che abbiamo per ticket troppo piccoli. Questo in sostanza.
Cross-selling.
Sul cross-selling, diciamo ancora una volta che l'80% del nostro portafoglio o a factoring o a medio-lungo termine garantito dal fondo centrale, o in alcuni casi a leasing strumentali ma targato auto. Questo è quello che puoi dare a controparti di questo tipo. A controparti invece di medio livello possiamo riservare tutta l'offerta commerciale che abbiamo in casa, quindi dal factoring, quello tradizionale nostro, IAS compliant, alla parte più interessante del factoring, quella del reverse factoring, con accordi di indiretto che permettono al capo filiera media azienda di supportare dal punto di vista creditizio i propri fornitori. Ecco allora che l'unica cosa che non dobbiamo fare, come capita oggi, è di avere con questo tipo di controparte un rapporto, opportunistico. Ci sfruttano per un'operazione particolare, d'accordo, per qualcosa che le altre banche non fanno, ma poi, non appena l'operazione è chiusa, se ne vanno. Perché? Perché noi altre cose sostanzialmente non facciamo. Ci siamo detti, allarghiamo l'offerta commerciale, non perdiamo clienti che si trovano bene con noi, perché siamo costretti a dirgli che non abbiamo tutta l'offerta commerciale disponibile per loro. E concretamente, abbiamo oggi 1200 clienti che hanno con noi almeno 4 prodotti. Non sono pochi, secondo le nostre analisi e attraverso i primi lavori che stiamo facendo di gestione delle campagne commerciali, sappiamo che sono circa 25.000 le imprese clienti tra leasing, factoring e medio lungo che possono essere servite attraverso più prodotti. Naturalmente da questo punto di vista l'offerta commerciale deve essere accuratissima, per accurata intendo prevalutata, non si può andare da un cliente a proporgli, un cliente già in portafoglio, a proporgli un'offerta commerciale e poi dirgli no, guarda, ho scherzato. Quindi il lavoro va fatto prima, va fatto a monte, naturalmente un cambio di paradigma per noi, che siamo abituati più a reagire che a pianificare, però insomma direi che di spazio ce n'è in abbondanza.
Grazie Raffaele. La signora che...
Manuela Meroni, Banca IMI. Grazie per la presentazione e in particolar modo per aver dettagliato il contributo a P&L delle singole divisioni. A questo proposito, la prima domanda è sull'evoluzione dei costi, in particolar modo del business non performing loans. Mi domandavo se potevate aiutarci a capire come è l'evoluzione di questa voce, c'è una componente fissa e una componente variabile legata allo stock o ai non performing loans acquistati, in modo tale da poter capire se ci sono spazi di miglioramento a livello di cost income della singola divisione sul fronte costi. La seconda domanda è ancora sul capitale. Voi avete indicato un 11% come Common Equity Tier 1 stressato per voi, quindi posso immaginare che questo sia il livello minimo accettabile per voi come capitale. Mi domandavo quindi se, qualora dovessero esserci degli eventi inattesi ancora maggiori rispetto a quelli ipotizzati nello scenario stressato, quali sono i buffer che voi potete mettere in campo per rafforzare il capitale? Un paio di anni fa si era parlato dell'accorciamento della catena di controllo che avrebbe avuto un impatto positivo sul capitale. Mi domandavo se questo poteva essere uno dei buffer e comunque qualsiasi indicazione sui buffer che avete sarebbe molto utile. Infine sull'M&A lei ha chiaramente indicato che potreste essere interessati a qualche acquisizione del business servicing. Mi domandavo se potreste essere anche interessati a qualche cessione, cioè se nei vostri business ci sono delle attività che potrebbero diventare non più core nell'arco di piano.
Sì, parto da quest'ultima, direi di no. L'unica attività che non performa è la società di cessione del quinto, che è stata comprata un paio di anni fa, Capital Fin, è stata pagata pochissimo, però non funziona. L'idea è quella di trasformarla in una società di cessione del quinto virtuale, quindi che venda questo prodotto che si presta molto bene su internet. Quindi l'idea è quella di comunque mantenerla e farla crescere, non intermediando più il prodotto attraverso le reti di agenti che sono da un lato infedeli e dall'altro costosi, ma avendo un rapporto diretto col cliente attraverso il web. Come avete visto, al di là di questa, che è un di cui, di quell'ultima colonna, è difficile liberarsi, tra virgolette, di business che sono tutti profittevoli e che poi soprattutto nell'ottica di una nuova direzione, direzione business coordinata, potrebbero avere delle forti sinergie da sprigionare, no? Mi chiedeva poi, scusi, sulla parte del capitale. Allora, no, operazioni, fusioni inverse e quant'altro sono state abbandonate e non sono assolutamente nei nostri radar. Come dicevo prima, ci fossero particolarissime necessità di riacquisire capitale regolamentare, si possono rapidamente contrarre gli impieghi, soprattutto factoring, o si possono cedere minoranze sulle società più performanti e quindi lì sicuramente in caso di emergenza potremo recuperare. E poi forse c'era una terza domanda, ma aveva fatto? I costi di NPL, magari diamo ancora, c'hai tu qualche idea, però ecco, come dicevo, la macchina è una macchina molto costosa ed è una macchina che, se la lasciamo andare avanti inerzialmente, più portafogli compriamo, più risorse umane dovrebbe impiegare. Quindi le strategie per tenere fermi i costi aumentando i volumi sono, da un lato, l'automazione, di cui ha parlato bene Francesco prima, e dall'altro una parziale modifica del modello di business, che anziché continuare a seguire questi piccoli crediti all'infinito, laddove ci sia indifferenza in conto economico, vada più verso una logica di saldo e stralcio. La terza cosa è che, forse qui non sono stato, diciamo, abbastanza preciso, è che noi vogliamo allargare le nostre attività all'acquisto e alla gestione anche di crediti secured, attraverso un team, non attraverso l'acquisto di una società. Questi sono crediti che, se ben comprati, e ci sono dei portafogli molto interessanti in giro, hanno tempi di realizzo molto più rapidi e dei margini molto più alti. Quindi certamente è un qualcosa di nuovo su cui dobbiamo importare delle competenze, ma per completare la nostra gamma di offerta credo che sia particolarmente importante. Poi c'è tutto il mondo UTP, che non possiamo trascurare, però è un mestiere molto diverso, su qua dobbiamo avere un approccio, diciamo, prudente, e secondo me dobbiamo cominciare dalla gestione di UTP che siano più vicini al recupero di un NPL piuttosto che a un mondo di workout o di turnaround, dove è richiesta finanza aggiuntiva, competenze manageriali che attualmente non abbiamo, e io dico sempre soprattutto la capacità di mettere in queste società dei manager che abbiano non solo gli skill per gestire, ma gli skill per ribaltare situazioni ammalorate. Però forse voleva dire qualcosa anche Paolo su questo.
Ci siamo detti sostanzialmente tutto, però la risposta alla sua domanda la trovo principalmente in questa pagina. Gli operating costs del business NPL hanno questo trend in arco piano, come vedete c'è un CAGR soltanto dell'1.3%, e se, come dire, non ci fosse lo scalino, no, sul personal cost da 19,20 a 39,42, sostanzialmente rimangono stabili nei tre anni di piano, e gli altri costi, no, atterrano 121 milioni rispetto a un punto di partenza di 117. La sua domanda probabilmente aveva a che fare anche con un tema di elasticità. Se torniamo a pagina 37, vediamo qual è l'andamento delle masse gestite dall'NPL, sia in termini, no, di portafogli che compriamo, che aumentano, in arco piano sono circa 3 miliardi all'anno, no? Quindi passiamo da un GBV di 17,9 alla fine di quest'anno, che dovrebbe diventare 24 miliardi e mezzo a fine piano. Questa crescita è più che proporzionale rispetto alla crescita dei costi che lei ha appena visto. Idem se andiamo due slide oltre, sul fronte del servicing, gli asset under management saranno significativamente maggiori a fine piano, saranno 9 miliardi e 1 rispetto ai 5 mesi di quest'anno, nonostante una crescita dei costi che è quella che era vista prima. Quindi l'elasticità c'è, è gestibile anche con le azioni che ci siamo appena raccontati.
Con una domanda, signore.
Grazie, Cristian Carrese, Intermonte. Avevo tre domande. Direi, sulla parte NPL volevo capire un po' quali erano le vostre assunzioni in termini di acquisto, visto che sono 800 milioni in arco piano, quindi un GBV c'è sul valore nominale inferiore al 10%, di cui 3 miliardi e mezzo GBV sulla parte credito al consumo e il resto sulla parte derivante dal canale bancario. Ecco, volevo capire un po' le vostre assunzioni di acquisto, prezzo di acquisto sui due canali. E in termini di IRR, visto che mi sembra di capire che utilizzerete di più la leva delle cartolarizzazioni per cercare di ridurre l'assorbimento di capitale, quali sono le vostre assunzioni? E sul funding, ho visto la slide per quanto riguarda tra quelle finali, in termini di ritorno sul capitale allocato c'è un tema appunto di minore ROE legato anche a un maggiore costo del funding per quanto riguarda l'NPL, quindi un ROAC che passa dal 27,7 al 22,4, ecco, se ci potete dare qualche dettaglio su questo. La seconda domanda invece in termini di capitale allocato, allocazione del capitale, ho visto effettivamente l'NPL ha un ritorno ancora ben superiore a quello del commercial corporate banking, mi chiedevo se non avevate pensato di essere un po' più aggressivi oppure c'è nel senso di allocare maggiore capitale all'NPL o pensate che ci sia un po' un cap e sia difficile incrementare la size. E infine altre due domande, una sul funding, forse me lo sono perso, tra le ipotesi potreste prendere in considerazione anche l'emissione di un additional tier 1? E infine sul sensitivity al margine di interesse, ho visto meno 0,35-38 a fine 2022, qual è la vostra sensitivity nel caso in cui l'Euribor dovesse arrivare a zero?
Ok.
Grazie.
Sulla diciamo, modalità di acquisto di portafogli direi che Riccardo risponde. Diciamo due caratteristiche, più portafogli bancari.
Sì, allora,
e forse una qualità della documentazione sulla parte
assolutamente,
anche
sì,
sulla allora, parte sia bancaria che non bancaria più alta rispetto al passato che implica una certa maggiorazione di prezzo. Faccio solo poi gli passo la parola, ma lui è toccato tutti i giorni da questo fenomeno. Abbiamo alcuni operatori molto aggressivi sul mercato. Noi siamo convinti che i prezzi che praticano siano dei prezzi che non hanno rispondenza nelle due diligence, in una due diligence fatta bene. Capisco anche che ci siano determinate situazioni in cui questi operatori hanno la necessità di comprare perché hanno fatto promesse al mercato, devono comprare. Nel medio periodo credo che soffriranno, certamente nell'immediato ci danno fastidio e quindi questo ci porta anche a essere un pochino prudenti sul tema della quantità degli acquisti.
Sì, ecco, devo dire che se ormai il mercato del credito al consumo NPL è un mercato maturo dove i prezzi sono stabili e si collocano in una forchetta ben determinata, i portafogli bancari a seconda dell'originator presentano degli ampi delta di valori tra ciò che è il veramente buono e ciò che è portafoglio di banche prevalentemente magari locali poco mantenuti anche sotto profilo documentale. La documentazione oggi è il cuore dell'attività di recupero, bisogna sempre in due diligence prestare grandissima attenzione a ciò che si compra e quindi abbiamo una volatilità dei prezzi o comunque una forchetta di prezzi che è difficile sintetizzare in un numero, però possiamo dire che ci sono portafogli di ipotecario che possono essere acquistati al 10%, banalmente perché gli immobili collocati in aree geografiche meno favorevoli, come i portafogli ipotecari concentrati in alcune regioni del nord Italia che invece viaggiano con prezzi intorno al 30%. Questa volatilità e questo business plan comunque è stato fatto bottom up, quindi identificando per diversa tipologia di origine del credito un prezzo target mediamente osservato negli ultimi 24 mesi, incorpora anche dei volumi legati al mercato secondario. Il mercato secondario è un mercato che per noi è estremamente interessante perché ci sono stati grossi attività di de-risking da parte delle banche, i crediti sono finiti nei veicoli di cartolarizzazione, spesso CCTA GACS, qui per noi si apre un mercato estremamente interessante, perché i veicoli sono concentrati a lavorare le posizioni che occupano in termini di GBV il grosso dell'esposizione acquistata, e noi ci presentiamo a rastrellare tutta la parte più granulare e non gestita attualmente da questi veicoli, e siamo in grado di essere estremamente competitivi. Tutto questo è possibile esclusivamente perché la nostra macchina di recupero genera cassa e, come vedevamo nella slide precedente, presentata precedentemente, sostanzialmente siamo più bravi a recuperare di quanto ci dicono i nostri modelli, e questo ci permette di stare sul mercato e di essere sempre attivi sui processi e partecipare a tutti gli inviti. Ecco, questo è.
Sulla parte funding e emissioni, Saverio, per favore.
Sì, sull'additional tier 1 non è previsto a piano nulla, eventualmente andremo a emettere un senior non preferred, ma nell'ultima parte dell'anno, ripeto, in coerenza con eventuali requisiti MREL. In relazione invece al costo del funding legato alla metodologia, alla business unit MPL, non è nient'altro che una revisione interna del modello che è più coerente con la durata degli attivi degli MPL, quindi in una logica, chiamiamola di TITA, di allocazione del costo del funding per le varie business unit, abbiamo in maniera più trasparente e più corretta allocato la durata del passivo in coerenza con la durata dell'attivo, al fine di avere una LM totalmente efficace, trasparente ed equilibrata.
Se l'Euribor va a zero, cosa succede, Paolo?
Se l'Euribor va a zero avremo più ricavi e quindi welcome. Ho seri dubbi su uno scenario di questo tipo, e lo scenario che noi abbiamo utilizzato l'abbiamo riportato, adesso non ricordo il nome della slide, ma comunque l'avete nella presentazione. A pagina 62, no? Principalmente un effetto positivo, no? dell'andamento dell'Euribor avrebbe un impatto sui ricavi del factoring. Come vedete, vi abbiamo dato anche l'informazione di qual è, no? il ricavo sull'impiego medio, che è in area 5,5-5,7. Questo ovviamente l'impiego medio tiene conto di tutti i ricavi, non soltanto il margine interesse. È chiaro che avremo un incremento di alcuni basis points su questo indicatore. La nostra stima, come dicono gli amici americani, un ballpark figure, è che nell'ipotesi di Euribor a zero i ricavi dovrebbero, sui factoring, dovrebbero aumentare di circa 8-9 milioni di euro.
Aggiungo, non avendo florato il portafoglio, non abbiamo mai applicato floor agli indici, quindi tutto il beneficio della salita dell'Euribor, in questo momento del tutto ipotetica, va a beneficio del nostro conto economico. Quindi.
E qui vedete che c'è un costo di credito di 0,9, quindi la business unit factoring incorpora un costo di credito più alto rispetto alla media della banca per i motivi che abbiamo illustrato prima, e quindi il mix fra maggior rischio e maggior tasso che ci ha sempre premiato. Se non ci sono più domande dalla sala, chiederei se c'è qualche domanda al telefono in italiano.
Forse c'è ancora una domanda?
Ah no, scusa. C'è un revamping.
Sempre Andrea Lisi di Equita. Un punto sul dividendo. Avete detto
sì.
Che avete fissato un payout tra il 40 e il 45%. Quindi se ragioniamo sul 2020, se stiamo nella parte bassa, il DPS sarebbe in area 95 centesimi. Contro i 105 che avete pagato l'anno.
No, noi stiamo dai 105 in su.
Ok, quindi 105
dai 105, 110, 115, siccome andranno poi effettivamente i conti economici, ma insomma stiamo lì.
Quindi il floor è 105,
sì.
Perfetto, grazie mille.
Allora, diamo spazio alle eventuali domande dalla call, solo qualche secondo di attesa che l'operatore coordina le domande. Verranno poste prima le domande in italiano e successivamente le eventuali domande in inglese con traduzione.
Signori, non abbiamo domande dalla conference call.
Ok, allora mi pare che abbiamo esaurito questa nostra presentazione. Vi ringrazio molto per l'attenzione, per la partecipazione. E facciamoci un bocca al lupo, perché il piano oggi ve l'abbiamo descritto, ma dobbiamo farlo.